Allora, questa serata è stata organizzata dal Comitato Acqua Bene Comune di Modena, che si è formato per raccogliere le firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per la ripulitazione dei servizi idrici. E a questo comitato aderiscono, ed è stato promosso da associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali, associazioni di volontariato più in generale e anche alcuni partiti della sinistra. Scopo della legge, come dicevo, è quello della ripubblicizzazione dell'acqua, una risorsa che noi consideriamo come un diritto umano inalienabile e anche come un bene comune. Ecco, questo concetto dei beni comuni credo che sia un elemento importante su cui riflettere, perché non riguarda solo l'acqua, ma tante altre risorse, tanti altri elementi importanti per la vita, per la nostra vita. Si parte dall'acqua, ma c'è, credo, anche l'ambizione, credo che forse ce ne parlerà Marco Bersani di ATTAC, anche di aprire attraverso l'acqua una discussione più in generale sui beni comuni e su come si gestiscono i beni comuni e su come bisogna, insomma, ci sia un tentativo in atto di privatizzare questi beni comuni. Diciamo che negli ultimi anni, almeno nell'ultimo ventennio, siamo stati di fronte a un'offensiva che ci ha presentato il privato come bello, il pubblico come, diciamo così, inefficiente e non funzionante, il privato invece funzionante, e quindi si è andato sempre più progressivamente verso una privatizzazione di tutti quelli che un tempo consideravamo i servizi pubblici. Questo ha comportato dei costi, per i cittadini, dei costi per i lavoratori, credo che di questo abbiamo qua il segretario della Camera del Lavoro di Modena, CGL, Donato Pivanti, che ci parlerà un po' di quello che è successo in questi anni e di qual è la posizione del maggiore sindacato locale e nazionale rispetto a questi problemi. Qua di fianco a me invece ho Edoardo Burani, che è un lavoratore di ERA, che credo che ci potrà dire qualcosa di cosa è cambiato ERA da quando ERA, diciamo così, non è proprio privatizzata, è un'azienda a capitale che è ancora a maggioranza pubblica, ma credo che da quando è entrata in borsa, sono entrati anche come in minoranza dei soci privati, la gestione, le finalità, gli obiettivi sono cambiati, abbiamo avuto ripercussioni sia sui lavoratori, ma credo anche sul servizio, ma forse anche, oserei dire, un po' più in generale anche sull'atteggiamento generale con cui i responsabili di ERA guardano appunto alla gestione dell'acqua, dei rifiuti di altri servizi. Io, diciamo così, non mi dilungo più di tanto, do immediatamente la parola partendo da Bersani, che credo che partirà chiaramente dalla legge, ci illustrerà la legge e anche le relazioni della legge con gli altri, con il discorso più in generale sui beni comuni.
Sì, intanto buonasera a tutti. Io non parto subito dalla legge, provo invece a aiutare la riflessione comune che stiamo facendo, partendo esattamente sulla questione del perché siamo arrivati qui, cioè perché siamo in una situazione in cui quello che io chiamo il compromesso sociale, che ha funzionato per tutto il secolo scorso, il Novecento, a un certo punto i poteri forti hanno deciso che non andava più bene. Quando dico il compromesso sociale intendo dire quella organizzazione della società, in particolare in Europa, che con linguaggio, diciamo, tra virgolette arretrato, possiamo dire che era nel conflitto fra la borghesia e il movimento operaio che ha segnato tutto il secolo del Novecento, ha comportato il fatto che si sia raggiunto un compromesso fra il fatto che il modello di produzione capitalistico poteva proseguire e però c'era una redistribuzione sociale che è quella che ha messo in piedi quello che è la, diciamo, la caratteristica principale del continente europeo, cioè lo Stato sociale, una serie di beni comuni e servizi pubblici considerati come diritti di tutti. A un certo punto questo compromesso sociale è stato rotto e non è stato rotto dalla base, è stato rotto dai poteri forti. E cioè qualcuno ha cominciato a dire che tutto quello che noi consideriamo beni comuni e servizi pubblici in realtà devono essere considerate merci da mettere sul mercato. Proverò con voi a capire perché. La seconda parte di quello che dirò invece riguarda la gestione del servizio idrico intesa come metafora di tutti i servizi pubblici, quindi parlo specificamente dell'acqua, ma per quello che mi riguarda si estende a tutti i servizi pubblici. Proverò a spiegare perché il privato, e quando dico il privato intendo il miglior privato possibile, non può gestire un servizio idrico o un servizio pubblico. Torno al primo punto. Il primo punto è perché siamo arrivati qua. Ci sono almeno due motivazioni per cui quel compromesso sociale è stato rotto da parte dei poteri forti, ci tengo a dirlo, e sono due punti che rendono molto chiaro il fatto che questo modello di sviluppo, e cioè il modello di produzione capitalistico nella sua fase neoliberista, deve attaccare necessariamente beni comuni e servizi pubblici per poter proseguire. Quello che voglio dire è che chi oggi detiene le leve del potere non è particolarmente più cattivo di quelli che le detenevano ieri. Semplicemente oggi è necessitato a attaccare sostanzialmente tutti i diritti perché è l'unica possibilità per cui questo modello può continuare. Vado velocemente, quindi elenco due motivi, sono disponibile ovviamente ad approfondire in caso di richiesta. Primo motivo ha a che fare con quella che io chiamo una svolta epocale in cui noi siamo immersi. Svolta epocale che vuol dire che noi siamo nel secolo in cui tutta la produzione mondiale dovrà essere riorganizzata su nuove basi. Gli esperti si dividono se è fra 30, fra 60, fra 50 anni, ma noi siamo sicuramente nel secolo in cui tutta la produzione materiale non si baserà più sulle materie prime fossili. Petrolio, carbone e gas naturale. Cioè queste materie prime sono in fase di esaurimento, non sappiamo entro quanti anni, ma sicuramente dentro questo secolo, per cui l'intera produzione mondiale dovrà essere riorganizzata su altre basi. Cosa comporta questo? Comporta almeno due conseguenze. La prima l'accenno, ma non entro nel merito perché non è il tema della serata, e la seconda invece c'entra con la serata. La prima è che è lo scoppio della guerra globale permanente. La possiamo raccontare in 10.000 modi diversi. La guerra globale permanente ha come scopo principale l'occupazione militare dei territori nel cui sottosuolo sono contenute le materie prime fossili residue. Cioè, in attesa di capire quali saranno le future materie prime, io cerco di garantirmi il controllo della fase di transizione, cioè della fase in cui la produzione si basa ancora sulle materie prime fossili, queste sono dislocate in alcuni territori che io devo occupare militarmente per garantirmi il controllo. Per quello che mi riguarda non c'è altra spiegazione sulla guerra globale permanente. Non entro nel merito perché è il tema della serata. Ma io devo pensare anche al futuro. E allora, mentre controllo militarmente i sottosuoli dove sono conservate le materie prime fossili residue, costruisco l'appropriazione privata di quelle che penso saranno le future materie prime. Una di queste è l'acqua. Quando sentite che il futuro sarà l'idrogeno, l'idrogeno si va con l'acqua. Non so quali altre materie prime saranno, ma sicuramente l'acqua sarà una di queste. E allora, attraverso il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le regole, gli accordi e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, io comincio, mentre controllo militarmente la fase di transizione, comincio a costruire l'appropriazione privata delle future materie prime. Per fare questo bisogna che si cominci a pensare che l'acqua e i servizi pubblici più in generale, ma mi fermo all'acqua, non siano più un diritto di tutti, non siano più un bene comune, ma diventino un bene economico. Il tutto per quanto riguarda l'acqua parte dalla dichiarazione di Dublino del 1992, dichiarazione di Dublino in cui si dice per la prima volta che l'acqua non è un diritto ma è un bisogno. Differenza tra diritto e bisogno è abbastanza intuitiva. Se io ho diritto a un vestito, ci deve essere qualche istituzione che lo garantisce, o comunque è un diritto esigibile. Cioè, se io non ho un vestito e però ho un diritto, posso protestare perché non è assolto quello che è un mio diritto. Se io ho bisogno di un vestito, esco e vado in un negozio, se ho i soldi lo compro, se non ho i soldi non posso averlo. A Dublino nel 1982 l'acqua non viene più dichiarata diritto, ma viene dichiarata bisogno. C'è un secondo motivo che ha meno a che fare con una svolta epocale, ma più con una crisi strutturale dell'economia liberista, per cui i beni comuni e l'acqua in particolare diventano oggetto del business, del mercato, delle grandi multinazionali. E ha a che fare con il fatto che la globalizzazione neoliberista non è avvenuta come ci raccontavano. Sapete che la globalizzazione neoliberista è avvenuta per una serie di innovazioni tecnologiche, cambiamenti nella comunicazione, l'informatizzazione, la velocità dei trasporti, hanno a un certo punto permesso di dire che l'intero pianeta, cioè che i mercati si potevano allargare fino a far diventare l'intero pianeta un unico grande mercato. Per capirci, mentre nel 1700 gli olandesi, per tenere basso il prezzo, alto il prezzo delle spezie, partivano con le navi dall'Olanda e andavano in Indonesia e distruggevano i raccolti di spezie, e per fare questo e tornare ci mettevano intorno a un anno, oggi questa operazione ve la potete fare in 3 secondi, schiacciate un pulsante di un computer e intere economie possono andare a rotoli in 5 minuti. Questa è la globalizzazione. Ma chi raccontava che la globalizzazione avrebbe prodotto benessere per tutti, diceva: lasciamo fare al mercato, il mercato produrrà ricchezza per tutti, cioè i ricchi saranno sempre più ricchi, ma a cascata ci sarà sviluppo e redistribuzione per tutti quanti. Contrariamente a questa visione, quello che è avvenuto è esattamente il contrario, e cioè che invece che produrre redistribuzione della ricchezza, la globalizzazione neoliberista ha allargato la forbice della diseguaglianza sociale, fino al punto che oggi noi abbiamo un pianeta diviso in due, che non necessariamente corrisponde al nord e sud geografico, perché ogni nord ha il suo sud interno, ma che in buona sostanza significa questo, che noi abbiamo metà del pianeta che non può accedere, ammesso che sia desiderabile, nemmeno al ruolo di consumatore, cioè non può comprare nulla. Contemporaneamente abbiamo l'altra metà del pianeta, quella a cui anche noi apparteniamo, che può comprare, ma che è in fase di progressiva saturazione di beni materiali. Perché io posso convincervi a comprare un telefonino ogni 6 mesi dicendovi che il nuovo gadget che il telefonino offre rende obsoleto quello che voi avete in mano, ma voi non potete comprare 10 telefonini a testa. Io posso, grazie anche a politiche poco lungimiranti dei governi di qualsiasi colore, fare decreti sulla rottamazione per cui voi ogni anno cambiate la macchina, ogni 2 anni cambiate la macchina, ma voi non potete comprare 10 macchine a testa. Cioè c'è un limite di saturazione di beni materiali oltre il quale non è possibile andare. E quindi oggi l'economia neoliberista si trova dentro questa contraddizione. Gli economisti la chiamano sovrapproduzione di beni materiali e mancata allocazione sui nuovi mercati. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sto producendo troppe merci per un mercato che si riferisce a metà della popolazione mondiale, che è in via di progressiva saturazione di queste merci e quindi non può continuare a comprarne. ma nello stesso tempo io non posso espandere su nuovi mercati, perché? Perché l'altra metà della popolazione è talmente impoverita che non può nemmeno comprare. Ora, se però, siccome il mio compito e obiettivo è fare profitti, io da qualche parte devo andare. Se metà della popolazione è talmente povera che non può comprare nulla, io devo continuare a estrarre ricchezza laddove la ricchezza esiste, cioè ancora da voi. Ma siccome abbiamo detto che io non vi posso far comprare merci oltre un certo limite, l'unica possibilità che ho è che faccio diventare merci quello che voi chiamate beni comuni e servizi pubblici. Cioè, se l'acqua, invece che essere una cosa di tutti, diventa una merce, io ho un mercato garantito. Attenzione, mercato che gli economisti chiamano domanda rigida. Perché? Perché la domanda rimane sempre uguale. Non è soggetto alle congiunture economiche. Voi l'acqua la consumate tutti i giorni, sia che l'economia vada bene, sia che l'economia vada male. Io non ho bisogno di convincervi a consumare acqua, non devo fare la pubblicità. La faccio per le acque minerali perché il business è moltiplicato. Ma se io posseggo l'acqua, non ho bisogno di fare pubblicità perché voi consumiate l'acqua, siete semplicemente necessitati a farlo. Allora, se io trasformo acqua, istruzione, energia, cultura, sanità, non più come per decenni abbiamo sperimentato da diritti, li trasformo in merci, io ho un mercato garantito. Perché voi avete bisogno, per quanto riguarda i beni naturali, ne avete bisogno per esistere, per quanto riguarda i beni comuni sociali, ne avete bisogno per la qualità della vita e quindi li comprerete. Questo è il motivo per cui a un certo punto il compromesso sociale che ha funzionato per quasi tutto il 1900, cioè il secolo scorso, è stato interrotto. Perché? Perché il modello neoliberista ha bisogno di proseguire la ricerca del profitto e può farlo solo rompendo quel compromesso sociale. Dico questo perché quando voi sentite un amministratore che dice che il problema dell'acqua è un problema locale e tecnico-gestionale, sta dicendo una stupidata. L'acqua è una partita planetaria, cioè quello che succede a Modena in forme, intensità e modalità differenti succede in Bolivia, succede in Indonesia, succede in Africa, succede dappertutto. E cioè il tentativo di accaparramento da parte delle multinazionali del mondo di tutto il ciclo dell'acqua. Lo dice anche l'ONU, quindi non lo dicono solo i No Global o Attac, lo dice l'ONU. L'ultimo rapporto dell'ONU, pubblicato nel novembre 2006, si intitola per la prima volta Al di là della scarsità, potere, povertà e crisi idrica globale. È un'innovazione, cioè per la prima volta l'ONU non dice che l'acqua è un bene scarso perché aumenta la popolazione e perché aumenta l'urbanizzazione della popolazione, che sono cose vere. Dice che al di là della scarsità il problema sono le diseguaglianze sociali che rendono impossibile l'accesso all'acqua per una grande parte della popolazione. Poi, come sempre, l'ONU fa una serie di omissioni, quindi non dice che sono le multinazionali, che sono gli accordi internazionali, cioè non dice i nomi degli assassini, in buona sostanza, cita solo il giallo, ma per la prima volta, diciamo, la trama è detta in maniera adeguata. Allora, su questa è la partita che si gioca. E su questo io credo che noi ci siamo fatti ingannare per troppo tempo. Io lo dico molto chiaramente, quando si va a votare bisogna chiedere a chi pensa di candidarsi ad amministrare il bene comune se in cuor suo pensa che sia meglio il privato. Se pensa che sia meglio il privato, la libertà è libera e il pianeta ha spazio per tutti, hanno solo sbagliato posto. Cioè, noi non possiamo più accettare che si candidino persone ad amministrare il bene comune che in cuor loro pensano che sia meglio il privato. Perché questo è legittimo, solo hanno sbagliato posto e collocazione, devono andare a esercitare da un'altra parte. Provo a dirvi perché. Cioè, perché il privato, e quando dico il privato intendo il miglior privato possibile, quindi non sto parlando delle deviazioni del privato. che pur ci sono, anche se noi da 20 anni accettiamo come concetto di fede o come postulato matematico che il privato è efficiente, cioè una di quelle cose indimostrabili, ma che viene accettata come appunto un postulato, un concetto di fede. Io vi parlo del miglior privato possibile, quindi voi immaginatevi il miglior privato possibile e io proverò a dimostrarvi perché il miglior privato possibile non può gestire l'acqua. Qual è l'inganno che c'è dietro? L'inganno che c'è dietro, e quando dico inganno intendo dire inganno in cui tutti noi ci siamo cascati, è l'idea che pubblico e privato competono sull'efficacia dello strumento e non sull'alternatività dell'obiettivo. Cioè noi diamo per scontato che l'obiettivo è lo stesso e che bisogna capire se lo fa meglio il pubblico o se lo fa meglio il privato. Non è così. Quando noi diciamo che un servizio idrico deve essere efficace, stiamo dicendo una parte, diciamo, dell'affermazione, perché dovremmo dire cosa vuol dire efficace e a favore di chi. Per il privato efficace significa redditivo economicamente. Tutte cose legittime. Io continuo a dire che non sto parlando di reati né di deviazioni, ma che cambiano la direzione di un servizio. Per il privato efficace si traduce con redditivo dal punto di vista economico e a favore di chi? Si traduce a favore dei capitali investiti. Pubblico, per il pubblico efficace significa efficace socialmente, a favore di chi? Della totalità della popolazione di un dato territorio. Così sono affermazioni astratte, infatti vedo le vostre facce perplesse. Adesso proviamo a capire invece entrando nel merito. Se un privato interviene in un servizio idrico, io affermo che sono possibili solo 4 scenari e proverò a elencarli. Allora, siamo tutti d'accordo su una premessa. Il privato, se interviene su un servizio idrico, lo fa per avere una remunerazione. Questo credo che sia scontato, lo dice pure la legge Galli, che è quella che diciamo norma la gestione del servizio idrico, dice che la tariffa deve coprire i costi di gestione, i costi di investimento e l'adeguata remunerazione del capitale investito. Quindi diamo per scontato che un privato che interviene, interviene per avere una remunerazione economica, un utile. È legittimo, non c'è niente di male. Bene, facciamo l'ipotesi. Prima ipotesi. Servizio idrico costa 100. Se interviene il privato, ipotizziamo una remunerazione pari a 7. Se non cambia nessun fattore, il servizio idrico costerà 107, cioè aumentano i tariffi. Questo è il primo scenario possibile. Normalmente cosa succede? Che siccome chi fa intervenire il privato è il sindaco l'amministrazione, e il sindaco ha anche un altro problema, che è quello di essere rieletto. Allora ipotizziamo che in questa comunità, Modena, l'amministrazione di Modena decida di fare intervenire il privato, però abbia in mente che deve essere anche rieletta, cioè che deve mantenere il consenso sociale. Per cui dice: io non ho nulla in contrario che intervenga il privato, ma il privato non può ricavare la remunerazione dall'aumento delle tariffe, se no i cittadini si arrabbiano e non mi danno più consenso. Primo scenario. Se non posso recuperare la remunerazione dall'aumento delle tariffe, si apre il secondo scenario possibile. Il secondo scenario è che io la remunerazione del capitale privato la vado a trovare nella riduzione del costo del lavoro, cioè diminuisco gli occupati oppure, come spesso succede, porto i vecchi lavoratori della municipalizzata nella nuova SPA con il loro contratto a tempo indeterminato e tutti i nuovi lavoratori li assumo con quella meravigliosa lotteria che in particolare i giovani hanno imparato a conoscere, che si chiama legge 30, cioè precarizzo i contratti di lavoro. Parentesi, d'altronde le SPA si fanno solo per quello. La SPA si fa perché, essendo un ente di diritto privato, può accedere a contratti di tipo privatistico. Non c'è nessun'altra spiegazione, sono disponibile a dimostrare o approfondire queste che sembrano asserzioni. Ma ammettiamo che in quella comunità, Modena, insieme a un sindaco che deve essere rieletto, ci sia, non sempre succede, un sindacato particolarmente combattivo, che dice: io non ho nulla in contrario che entri il privato, ma la remunerazione del capitale privato non può essere ottenuta riducendo il costo del lavoro. Quindi anche il secondo scenario si può ottenere. Se non posso ottenere la remunerazione del capitale sull'aumento delle tariffe e non la posso ottenere sul costo del lavoro, la terza possibilità è che io ricavo il 7% dalla diminuzione della qualità del servizio. Cioè vorrà dire che faccio meno investimenti, che faccio meno manutenzioni, che faccio meno controlli, cioè che spendo di meno di quello che il pubblico spenderebbe per garantire la qualità del servizio. Questo è il terzo scenario. Ma ammettiamo che in quella comunità Modena, oltre a un sindaco che deve essere rieletto, un sindacato particolarmente combattivo, ci sia una cittadinanza particolarmente attenta alla qualità del servizio e che quindi non ha nulla contro il privato, ma le prime avvisaglie che la qualità del servizio è diminuita faccia delle mobilitazioni, proteste, occupi i consigli comunali e dica in buona sostanza: noi non abbiamo nulla contro il privato, ma la remunerazione del suo capitale non può venire con una diminuzione della qualità del servizio. Se non posso ricavarlo dall'aumento delle tariffe, non posso ricavarlo dalla diminuzione del costo del lavoro, non posso ricavarlo dalla diminuzione della qualità del servizio, mi resta un'altra possibilità, che tutti voi consumiate il 7% in più di acqua. Cioè che aumentate i consumi della risorsa del 7%, in modo che io, mantenendo inalterate le altre condizioni, posso ricavare il 7% in più di guadagno dal fatto che voi consumate il 7% in più di acqua. Non c'è altra possibilità. Allora, cosa voglio dire con questo? Che il privato è cattivo? No. Sto solo dicendo che se interviene il privato, il servizio pubblico cambia natura. Perché i quattro scenari che vi ho elencato sono tutti scenari che sono in contrasto con l'interesse pubblico. Il primo perché aumentano le tariffe, il secondo perché diminuisce il costo del lavoro, di conseguenza la qualità del servizio, il terzo perché direttamente intacca la qualità del servizio, il quarto perché intacca l'idea che l'acqua è un bene comune che va conservato per le generazioni future e quindi l'aumento dei consumi non è di interesse pubblico. Quello che voglio dirvi è che l'acqua, cioè il servizio idrico, pubblico e privato, competono non sull'efficacia dello strumento, ma sull'alternatività dell'obiettivo. E guardate che non c'è altra possibilità, perché noi stiamo parlando di monopoli naturali. Questo vale per tutti i servizi pubblici. I servizi pubblici sono o monopoli naturali o monopoli tecnici. Cosa vuol dire privatizzare le ferrovie? Liberalizzare le ferrovie. Che io faccio tre ferrovie Milano-Roma e poi una gestisce lei, una lui e io scelgo. Folle. È un monopolio tecnico. Cosa vuol dire che io liberalizzo il servizio idrico? Che facciamo quattro acquedotti per portare l'acqua a casa vostra e poi voi scegliete qual è quello che vi offre le condizioni migliori? No. C'è un acquedotto solo. Sono monopoli naturali o tecnici. In queste condizioni la parola liberalizzazioni è una truffa. Si dice liberalizzazioni perché la parola ricorda più la libertà, che allora è più accettabile. Se io dicessi privatizzazioni, la parola ricorda di più il privare, sottrarre, e quindi è meno accettabile. Ma di fatto la liberalizzazione dei servizi pubblici significa privatizzazione, perché stiamo parlando di monopoli naturali. Altre due considerazioni poi ho chiuso. Chi spinge per le liberalizzazioni e le privatizzazioni dice che bisogna modernizzare il paese, e cioè che le liberalizzazioni e le privatizzazioni sono l'innovazione rispetto alle culture vetero, che invece sono conservatrici, vecchie, obsolete, a parte che forse dovremmo anche riscoprire un rispetto per l'antico, ma ne parliamo un'altra volta. Io però chiederei a chi dice che le privatizzazioni e le liberalizzazioni sono la modernità di studiare la storia, tutti i servizi pubblici sono nati come servizi privati. Questa è la storia. Sono stati ripubblicizzati grazie al fallimento delle gestioni private. Mi fermo all'acqua perché è il tema principale. Quando nascono i servizi idrici in Europa? Nascono intorno alla metà del 1800. Allora avviene la rivoluzione industriale, quindi si cominciano a mettere in piedi le grandi fabbriche, con la scoperta della macchina a vapore, nasce l'industria, le campagne vengono, i contadini vengono, volenti o nolenti, spostati verso le fabbriche. Per inciso, nasce allora la psichiatria e le prime diagnosi di psicopatologia si chiamavano ozio e vagabondaggio, cioè erano i contadini che, non organizzati, cercavano di sfuggire a questa deportazione dai campi alle fabbriche, e quindi in qualche modo c'era chi prendeva la strada individuale, e le prime diagnosi psichiatriche si chiamano ozio e vagabondaggio, e lì nasce la psichiatria moderna. Bene, costruiamo le fabbriche, intorno costruiamo le città, e intorno al 1850 il 2% della popolazione europea è allacciata al servizio idrico, cioè si tratta della classe aristocratica che allora esisteva, corrispondente al 2% della popolazione, cioè quella che aveva i soldi per poter avere l'acqua in casa. Peccato che nella metà dell'Ottocento si scopre la rivoluzione igienico-sanitaria, e cioè che cosa si scopre? Che se io metto decine di migliaia di persone a vivere nello stesso posto, di cui il 98% vive in condizioni igieniche spaventose, nascono le malattie, ma soprattutto scopro, e fino allora non lo sapevo, che le malattie vengono trasmesse dall'acqua e che quindi nascono le epidemie, e che le epidemie non fanno distinzioni di classe. Tra il 1870 e il 1890 in Europa ci sono 600 epidemie di colera. Viene decimata la popolazione di Londra, la popolazione di Parigi, la popolazione di tutte le grandi città. A quel punto il 2% degli aristocratici scoprono che forse è meglio che tutti siano collegati a un servizio idrico e che tutti abbiano un servizio igienico-sanitario. Perché? Perché se si ammalano i poveri e io abito e vivo nello stesso territorio geografico, soprattutto l'acqua comunica, anche se io sono aristocratico, prendo il colera. Nel 1870 nascono i primi acquedotti moderni, perché poi c'erano gli acquedotti romani, eccetera, eccetera, ma nascono i primi acquedotti moderni. Le più grandi città italiane, la gestione iniziale è privata. Roma, Napoli, Ancona, Genova, Bologna, gestioni private. Risultato? L'epidemia continua. Perché? Perché il privato interviene sull'acquedotto, ma deve avere la remunerazione del capitale investito, e quindi non allaccia chiunque, allaccia chi può pagare. Ma siccome tutti vivono nelle città, l'epidemia continua. Fino a che, 1903, un governo, non Noglova, non bolscevico, ma liberale, il governo Giolitti, fa la legge sulle municipalizzate. 1903, per legge, il governo liberale Giolitti dice il servizio idrico deve essere gestito attraverso le società municipalizzate, cioè attraverso la gestione pubblica, perché questa è l'unica condizione che consente che tutti possano accedere al servizio idrico indipendentemente dalla capacità di spesa e di censo, e che quindi siano fermate le epidemie. Questa è la storia. Chi dice che è moderno privatizzare sta dicendo non che noi siamo del Novecento, sta dicendo che lui è della prima metà dell'Ottocento, cioè quando il servizio idrico e i servizi pubblici in generale erano privilegio di pochi e non rispondevano a una domanda generale. Ultima considerazione su una certa, diciamo, anomalia italiana. Perché voi sapete, voi siete di Modena, quindi lo sapete, io ricordo qualche anno fa sono stato qua, cioè quando il vostro servizio si chiamava ancora Meta, e ho visto dei manifesti che dicevano più vicini a Piazza Affari, quando siete entrati in borsa. E una volta un pennarello rosso di una mano saggia ha scritto più vicini a Piazza Affari, sottoscritto più lontani dai cittadini. E io credo che quello dovrebbe essere un manifesto che viene incorniciato e trasmesso a tutti gli abitanti. Perché? Perché in Italia c'è questa idea un po' strana che, va bene, io ho parlato del privato, siamo d'accordo, infatti noi non siamo per il privato, siamo per il controllo pubblico. E cioè in Italia funziona questa cosa strana per cui se io faccio un SPA a capitale misto pubblico-privato con una prevalenza del capitale pubblico, ho fatto la quadratura del cerchio, perché metto insieme il postulato o concetto di fede che il privato è più efficiente con il fatto che il pubblico controlla. Interessante questa cosa. Ne vorrei discutere con voi. Le SPA, non lo dico io, lo dice il codice civile, sono enti di diritto privato. Come tali hanno un obbligo, quello di produrre utili a fine anno. Se un SPA non ha il bilancio in pareggio, dopo 3 anni consegna i libri in tribunale e dichiara fallimento. Tale e quale un'azienda privata, perché la SPA è un'azienda privata. Ma affrontiamo questa cosa del controllo pubblico. Vi faccio un esempio che vi viene più facile accettare perché non riguarda direttamente voi, ma riguarda Roma, Acea. Acea è una società mista pubblico-privato, 51% pubblico, 49% privato. Tra i suoi soci privati c'è Veolia, che è una delle due più grandi multinazionali francesi nel mondo. Poi c'è un noto conoscitore dell'acqua come Caltagirone, che c'è in mano il mercato immobiliare e il Messaggero, però si occupa dell'acqua di Roma e di tutta la fascia tirrenica italiana. Bene, Acea, 51% del Comune di Roma, lo dico senza problemi perché io so che la questione delle politiche liberiste sui servizi è una questione trasversale, cioè non ce la caviamo col fatto che chi privatizza la destra, chi non vuole privatizzare la sinistra, cultura trasversale. I liberisti stanno sia in un campo che nell'altro. E quindi Acea, che è 51% Comune di Roma, ha comprato l'acqua di Erevan in Armenia, l'acqua di Tirana in Albania, l'acqua di Lima in Perù, l'acqua di San Pedro Sula, seconda città ma primo centro industriale dell'Honduras, e ha tentato perfino un accordo con Israele per la gestione dell'acqua dei territori occupati. Ora, se il 51% del Comune di Roma, io mi aspetterei che queste scelte che comportano un'idea di che cos'è il Comune di Roma, di come si rapporta il nord e il sud, di quale significato diamo alla cooperazione, se è diciamo puro prelievo di risorse oppure rapporto solidale, eccetera, eccetera, mi aspetto dei grandi dibattiti nel Consiglio Comunale di Roma. Secondo voi abbiamo discusso il Consiglio Comunale di Roma di queste cose? No, vi dico di più. L'85% dei consiglieri comunali di Roma non solo non l'ha discusso, ha saputo da noi queste cose. Perché? Perché se io faccio un SPA, c'ho un consiglio di amministrazione, mica devo discutere le cose in consiglio comunale. Ma correttamente, provate a chiedere i documenti a ERA. Secondo voi ERA è tenuto a darmi i documenti? Eppure la maggioranza è in mano ai comuni. ERA non è tenuta a darvi documenti, poi magari ve li dà, ma se non ve li dà, ERA ha ragione, è un'azienda privata, perché dovrebbe darvi i documenti a voi che siete? Eppure ERA è un SPA a maggioranza pubblica, ma siccome un SPA, siccome un ente di diritto privato, risponde al Consiglio di amministrazione, non risponde ai cittadini. D'altronde, dove prendete il funzionario, è chiaro. Qual è il contrario del pubblico? Non è privato. Tra il pubblico e segreto. Se voi ci fate caso, prendete il dizionario, tra il pubblico e segreto. Quindi più io riduco la fascia del pubblico, più aumento la fascia del segreto. Contrari si hanno questo rapporto, se aumento uno. Quindi se io riduco il pubblico, aumento il segreto, cioè aumento la non trasparenza, la non conoscenza, la non comunicazione. Questa è la realtà. Finisco con tre aneddoti veloci. Siccome io sto girando l'Italia per questa campagna, voi sapete che abbiamo messo in piedi una legge di iniziativa popolare che vuole rompere, lo dico molto chiaramente, con tutta questa follia. Con tutta questa follia per cui l'acqua è un bene economico, l'acqua va valutata secondo le menti di mercato, per cui l'acqua è un business. Questa legge dice in buona sostanza cinque punti fondamentali. Il primo è che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale. Tutti dicono grazie, bella frase. Sì, ma non c'è scritta nessuna legge. Cominciare a scrivere una legge vuol dire delle cose. Secondo, l'acqua è un bene finito. Come tale va conservato per le future generazioni. Questo comporta che se è un bene finito bisogna che ogni ambito territoriale ottimale faccia un bilancio idrico e che tutte le scelte urbanistiche, l'uso del territorio, eccetera, siano finalizzate alla conservazione dell'acqua. Questo c'è scritto nella legge. Nella legge c'è scritto che se l'acqua è un diritto umano, significa che ci deve essere un quantitativo minimo vitale giornaliero gratis per ogni abitante. Quando dico gratis si intende pagato alla fiscalità generale. Però è chiaro che io devo garantire 50 litri al giorno per abitante, perché questo è necessario alla sopravvivenza, altrimenti dobbiamo dirci che in questo paese, almeno simbolicamente, vige la pena di morte. Perché se io non ho i soldi per pagare mi tagliano l'acqua, simbolicamente questa è la pena di morte. Allora 50 litri gratuiti al giorno sono quelle che sostanziano che l'acqua è un diritto umano. La legge dice che siccome l'acqua non è un bene economico ma è un servizio pubblico, tutte le attuali gestioni attraverso SPA totale capitale pubblico, SPA misto pubblico privato o totalmente privato, entro tempi certi decadono e l'acqua torna a essere gestita da enti di diritto pubblico, aziende speciali, municipalizzate, economia, le forme poi si trovano. Non solo, il pubblico va rifondato, perché ce lo dobbiamo dire chiaro. Se per 20 anni è passata l'idea che il privato è meglio, è anche perché il pubblico spesso è stato distante dai cittadini tanto quanto il privato. E che quando è arrivata la vulgata liberista che ha detto privato è meglio, pochi hanno percepito questo come un'espropriazione dei diritti. Perché? Perché sentivano il pubblico lontano. Allora il pubblico va rifondato e la legge dice che va rifondato attraverso forme di gestione sia della cura e della tutela della risorsa, sia proprio nella distribuzione, attraverso forme partecipative sia dei lavoratori del servizio che dei cittadini, in forme e modi che ogni territorio deciderà. La legge dice anche che siccome l'acqua è un problema mondiale, va istituito un fondo di solidarietà internazionale per progetti di cooperazione gestiti con il coinvolgimento della società civile del paese erogante e della società civile del paese destinatario. Perché noi dobbiamo garantire l'accesso all'acqua, dobbiamo contribuire a garantire l'accesso all'acqua a tutti gli abitanti del pianeta. La legge dice che la tariffa non copre tutti i costi, copre i costi di gestione e che è commisurata una serie di parametri e che oltre un certo consumo viene sanzionato il consumo, perché noi dobbiamo conservare l'acqua e quindi c'è l'abuso e c'è lo spreco di acqua. La legge dice anche che tutto questo va finanziato dalla fiscalità generale. Cioè quello che non è coperto a tariffa va finanziato dalla fiscalità generale, cioè dalle tasse di tutti. E noi facciamo alcune ipotesi, abbiamo fatto anche due conti. Qualcuno dice siete utopisti, è la solita cosa da pacca sulle spalle, complimenti, però noi abbiamo fatto due conti. Tutti gli investimenti necessari a rimodernare gli acquedotti, a rendere le reti efficienti e a garantire 50 litri al giorno per abitante gratuiti, potrebbero essere coperti spostando il 4% delle spese militari dalla militare al servizio militare. Non sto dicendo abrogare le spese militari, quello me lo tengo a cuore. Basterebbe il 4%. Questo dice la legge. Tre tappe del tour che ho fatto. Tre settimane fa ero a Reggio Calabria. A Reggio Calabria ci sono due frazioni, complessivamente 60.000 famiglie, che fanno un blocco stradale alla settimana. Perché? Perché da giugno a settembre hanno l'acqua in casa un'ora alla settimana. Perché? Perché da giugno a settembre l'acqua è dirottata verso i campeggi gestiti dalla mafia. Italia è meridione. Saliamo. Umbria. Mica poco. Umbria. Modello. Umbro. Avanzato. Sinistra. Rio Fergia. Rio Fergia è un torrente, acqua pulitissima, sta fra Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Che succede lì? Succede che la regione Umbria autorizza la rocchetta del Piero, quell'altra, la Miss Italia, l'Uccellino, la Suora, che ci stramanzano tutte le sere. Bene, la rocchetta vuole l'acqua del Rio Fergia per fare una nuova acqua minerale. Solo che Rio Fergia ha una portata limitata. La Regione Umbria ha autorizzato la rocchetta a prelevare, ma perché lei prelevi ha dovuto staccare 250 famiglie dall'acquedotto. Ma quelle 250 famiglie devono bere, quindi con i soldi pubblici costruiamo un altro acquedotto di 12 km che va a prendere l'acqua 12 km più là per portarla a 250 famiglie. Saliamo e ho finito. Firenze, perché modello toscano. Fine marzo, Publiacqua, società mista pubblico-privato del Comune di Firenze. Piccolo aneddoto. La parte pubblica è il Comune di Firenze, la parte privata è Acea. Porca miseria. Come fa Acea a Roma a fare la parte pubblica e a Firenze a fare la parte privata? Sono sempre gli stessi. Un po' strano, no? Beh, Publiacqua, fine marzo, ha aumentato le tariffe dei cittadini fiorentini del 9,5%. Motivazione, non quella detta al bar, motivazione scritta, perché i cittadini fiorentini hanno consumato meno acqua. Voi ridete, ma non è finita. Perché i cittadini fiorentini hanno consumato meno acqua? Perché Publiacqua ha fatto una campagna di 9 mesi che si chiama Salva la goccia, invitando i cittadini fiorentini a consumare meno acqua. Io credo che noi dobbiamo interrompere questa follia e raccogliere le firme per la rete di iniziativa popolare. Noi vogliamo arrivare a 500.000 firme, significa rimettere in campo una follia diversa dal basso, la follia di chi pensa che un altro mondo possibile, ma che sicuramente è una follia molto più allegra e molto meno lugubre della follia a cui siamo sottoposti in questi giorni. Grazie.
Ringraziamo Marco Bersani per